vite che non sono la tua. Cento anni di Bauhaus di Enrico Morteo.
Nel 1919, rotti al fine gli indugi, Walter Gropius riuscì a prendere la direzione della scuola di arti applicate di Weimar, che fino ad allora era stata diretta da Henri Van de Velde. Ma Van de Velde era un belga, il clima era quello di un crescente nazionalismo e alle spalle di Gropius soprattutto spingeva con forza tutta l'associazione del Werkbund tedesca, che vedeva uniti i costruttori, i produttori e i progettisti per un rinnovamento della cultura industriale del paese. Nel mettere insieme la compagine di professori che Gropius vuole coinvolgere nella scuola, sua moglie gli fa il nome di Johannes Itten. Itten, che era uno svizzero ed era nato nel 1888 a Südenlinden, nell'Oberland viennese, si era in realtà formato studiando da maestro elementare. Terminata questa prima fase della sua formazione, si era iscritto all'università, dove aveva invece deciso di studiare matematica e scienze naturali. Però nel 12, dopo aver visto il lavoro del gruppo di artisti del Blauer Reiter, il Cavaliere Azzurro, capitanati da Kandinsky, ha una sorta di folgorazione nei confronti della pittura e decide a questo punto di iscriversi alla Scuola d'Arte di Ginevra prima e nel 13 all'Accademia delle Belle Arti di Stoccarda, dove avrà modo di studiare con Adolf Oelzer, che influenzerà notevolmente le sue inclinazioni critico-pedagogiche e l'interesse per l'arte antica. Ovviamente non sono meno importanti in questa sua fase iniziale di formazione sia la lettura dei testi seminali delle avanguardie, come erano quelli di Kandinsky, ma anche quella di una serie di testi esoterici. Ecco, era un periodo questo in Europa in cui, come dire, la modernità si appalesava in due modi diversi: da un lato, come dire, una fede per l'industria, dall'altro una ricerca di una dimensione olistica, un'armonia tra le persone e il cosmo, e sicuramente Itten sembrava influenzato più da questa visione. Fatto sta che già nei primi anni del Novecento, probabilmente già nel 1912, cioè molto presto, entra in contatto con una setta spiritista, diciamo così, del Mazdazan, una setta esoterica che era stata fondata in America da una figura assai ambigua, un personaggio che si chiamava Otto Arisch, che in seguito diventerà noto come il dottor Ottoman Zar Adansch Arisch. Bene, a dispetto di molte leggende che erano state messe ad arte in circolazione, che facevano credere che questo personaggio fosse figlio di un ambasciatore russo, un diplomatico in missione a Teheran, che si era ammalato in giovanissima età e che sarebbe stato curato da un gruppo di mistici zoroastriani, in realtà sembra che il personaggio fosse in realtà nato al confine tra la Russia e la Polonia, che fosse un tipografo e che fosse emigrato poi in America, più precisamente a Chicago, per diventare un guru spirituale, in un'epoca in cui gli sconvolgimenti del progresso e della tecnica lasciavano i più molto disorientati. In effetti l'irrompere sulla scena della modernità non era priva di ricadute e di conseguenze, non lo era certamente in Europa, dove il confronto tra l'antico, il vecchio continente, e tutto il nuovo rappresentato dall'industria, dal modo razionale di pensare, dal pensiero illuminista era quasi violento, ma lo era in fondo anche negli Stati Uniti, dove l'affermarsi più tumultuoso, più immediato, anche un po' più selvaggio dell'industria sconvolgeva le relazioni comuni delle persone, il loro modo di vivere, li toglieva dalle campagne, dal ritmo lento quasi della natura, per proiettarli nelle città a ritmo accelerato dell'industria e delle macchine. E in queste condizioni si cercavano ispirazioni, si cercavano ragioni, si cercavano soluzioni al di là della ragione. E una delle grandi fortune del movimento Mazdazan era quello sicuramente di avere un'impronta spirituale che pescava nello zoroastrismo, ma anche nel cristianesimo delle origini, ma anche nell'induismo, ma anche nel pensiero indiano dello yoga, ma che aveva, come dire, poi tradotto tutto questo in formule relativamente semplici. Sembrava che, come dire, con dei comportamenti quotidiani di un certo genere, ispirati a certe regole di salubrità, chiamiamole così, la vita sarebbe migliorata e si sarebbe imboccata la via dell'illuminazione e sicuramente della purificazione. L'enfasi principale del movimento infatti era diretta verso un regime dietetico vegetariano, anzi vegano, esercizi di respirazione, il controllo della propria postura fisica ed altre terapie correlate al corpo, anche più intime, diciamo, tra cui l'irrigazione del colon e una ripetuta serie di clisteri. Non a caso qualcuno chiamò tutti questi movimenti l'occultismo medico, insomma sembra una grande tensione verso il controllo del proprio corpo e delle proprie funzioni. Beh, se da un lato è evidente che la purificazione del corpo era una sorta di premessa necessaria e in qualche misura anche un po' indispensabile alla trascendenza dello spirito, dentro questo movimento c'erano, come dire, delle istanze anche un poco più complesse e per certi aspetti inaspettate. Se per un verso, ed è più prevedibile, non si poteva fumare, era vietato l'uso dell'alcol e certamente il consumo della carne, è più curioso pensare che il movimento Mazda Zan predicasse o prevedesse una sorta di egualitarismo tra uomini e donne, in un periodo in cui, come dire, l'eguaglianza tra i due sessi certo non era consueta. Allo stesso tempo però il movimento suggeriva, anzi consigliava fortemente nei suoi testi e nei suoi scritti, una forma di astinenza sessuale. I testi descrivono bene come l'eccitazione del desiderio sessuale fosse assimilabile a un sintomo psicologico di problemi intestinali che avrebbe potuto essere facilmente rimediato con un clistere ben approfondito. Per coloro che invece fossero veramente convinti che non ci si potesse sottrarre a queste pratiche affettive, anche affettuose, Lanisch suggeriva di controllare strettamente il corpo. Ad esempio agli uomini fu consigliato di trattenere il proprio liquido seminale, lasciando intendere che astenersi dal portare a termine l'atto sessuale fosse la chiave per una vita eterna. Sono sicuramente regole scomode, però se si pensa che seguire queste regole avrebbe dovuto garantire la purificazione dell'animo e l'illuminazione finale ed eterna, beh, erano forse dei sacrifici che si potevano anche affrontare. Ma questa sicurezza relativa che i movimenti esoterici offrivano sicuramente affascinò Johannes Itten, che fece parte della loggia, chiamiamola così, di Zurigo per moltissimi anni. Il movimento in Europa era il movimento Mazda Zan, in Europa era arrivato già nel 1907, lui si avvicinò sicuramente dopo e non è un caso che fu proprio la moglie di Gropius a segnalarlo, perché lei stessa era in fondo un'adepta dei gruppi di teosofia, come ad esempio la scuola steineriana, che in quegli anni andava prendendo forma per l'appunto alla periferia di Zurigo e di Berna. Quello che Gropius chiede a Itten è un compito importante, poiché Itten è un maestro riconosciuto, oramai ha aperto già una sua scuola a Vienna, è molto amato dai suoi studenti, è un buon maestro d'arte, perché questo è quello che alla fine lui ha cominciato a insegnare, non certo il maestro elementare, ha molto carisma rispetto agli studenti, è molto rassicurante anche per Gropius avere una figura di questo genere, e Gropius gli affida uno dei corsi più importanti della scuola, anche, anzi, per certi aspetti, il corso più importante del piano di studi che aveva lo stesso Gropius immaginato per la Bauhaus. Infatti, se il corso vero e proprio era formato da 3 anni, nei quali si sarebbero dovute studiare alcune materie teoriche, lo studio della natura, lo studio dei colori, della forma, delle tecniche costruttive, e da una serie di laboratori, si sarebbe frequentato il laboratorio del colore o del vetro o del metallo o del legno, per arrivare poi alla fine al progetto architettonico, che doveva essere un po' il compimento di tutto il percorso di studi. Bene, tutto questo triennio doveva essere preceduto a un corso di orientamento semestrale in cui lo studente avrebbe dovuto dimostrare che cosa sapeva fare, i suoi insegnanti avrebbero dovuto valutarne i talenti, stimolarne anche i talenti. Non si trattava semplicemente di un corso puro e semplice, ma erano per l'appunto prove di laboratorio, esercizi, sperimentazioni continue, dentro le quali, muovendosi con relativa libertà, lo studente avrebbe dovuto indicare le proprie migliori capacità e i propri orientamenti, avrebbe simmetricamente potuto essere valutato dagli insegnanti. Bene, è proprio questo corso introduttivo, che in qualche misura plasma, è destinato a plasmare inevitabilmente tutti i candidati, tutti i futuri studenti della scuola, che Gropius affida a Johannes Itten. Ma non è soltanto il corso introduttivo che Itten si trova tra le mani. E all'inizio, quando Gropius non ha ancora completato il corso docente, sarà egli stesso a dover ispirare e gestire molti dei laboratori che gli studenti dovranno frequentare, tra cui quelli del metallo, della pittura murale e anche del vetro, dove tra i suoi primi studenti ebbe come allievo Josef Albers. L'idea di base del percorso di studi che Itten aveva impostato era quella di fornire a tutti gli studenti una serie di strumenti elementari indispensabili per aiutarli a decondizionare le proprie menti, liberandoli dalle conoscenze preconcette e dai pregiudizi riguardo a quello che potesse e dovesse essere il processo artistico. Il metodo di Itten metteva in discussione qualunque tradizionale approccio all'insegnamento dell'arte o della storia dell'arte, e in definitiva metteva in discussione la relazione stessa che intercorre solitamente fra il maestro e l'allievo. Quello che si portava dietro dai suoi studi era una passione per le opere antiche, ma quello che era totalmente nuovo nel modo di insegnamento di Itten era lo sguardo con cui guardare queste pitture. Ciò che Itten suggeriva ai suoi studenti non era affatto un metodo, come dire, ricostruttivo, ricollocare l'opera nel suo tempo, nel suo contesto sociale, artistico, culturale, ma era invece quello di leggere dentro l'opera stessa quali ne fossero gli elementi di tensione, gli elementi chiari e gli elementi scuri, gli elementi di movimento e gli elementi di stasi. Quindi si trattava dentro il quadro di ritrovare delle linee di forza, delle linee di tensione, delle linee di continuità, quindi scomporre questo quadro, questa opera, per ritrovarvi all'interno una geometria creativa totalmente originale. È un metodo che permetteva, ad esempio, di confrontare opere fra di loro diversissime. Una poteva essere un dipinto cinese, l'altra un fondo oro senese del 400 italiano. E tutto questo era assolutamente possibile, perché non si guardava affatto, di fatto, né ai soggetti né ai contesti, ma si entrava dentro l'opera cercando di leggerne le energie che essa stessa sprigionava. Energie che in parte erano quelle dell'opera, ma inevitabilmente in parte dovevano essere quelle dello studente, che Itten suggeriva proprio, cercava di liberare, cercava di individuare, cercava di far emergere. E quindi le sue lezioni si basavano, come si diceva, sullo studio delle forme, sulle tensioni che queste generavano, le linee curve, le linee rette, le quali ispiravano alcune regolarità e stabilità, le altre indicavano velocità, o i triangoli che rappresentavano invece i punti critici e i punti di forza. Ma non solo questo, non soltanto Itten chiedeva agli allievi di avere una mente libera e di riuscire a guardare le opere d'arte con questo sguardo totalmente originale. Per acuirne la percettività, Itten introdusse anche forme di esercizio fisico, chiedendo agli studenti di dedicare tempo durante i corsi e le lezioni alla meditazione, alla respirazione, alla concentrazione. Ed erano delle tecniche e dei comportamenti, molti dei quali Itten derivava direttamente dalle dottrine del Mazdazan, cioè di questa, della sua setta, di cui lui era oramai diventato un sacerdote e di cui, come dire, si era fatto portatore molto intenso anche all'interno della scuola, dove in qualche misura faceva proseliti e seduceva i suoi studenti con il carisma che emanava, questa sua certezza, questa sua sicurezza di possedere la formula per l'illuminazione finale. E questa grande forza dell'uomo però era sempre mitigata da un rapporto mediato e molto rispettoso dei suoi allievi. Ad esempio, durante il corso Iten non correggeva gli errori individuali, perché fare questo avrebbe rischiato in qualche modo di schiacciare l'impulso creativo di qualcuno. Preferiva invece selezionare gli errori più ricorrenti e faceva delle correzioni in qualche misura collettive, che non individuavano nessuno come colui che sbaglia, ma invece cercavano di individuare sguardi che potevano essere modificati nel loro insieme. E quello che alla fine emergeva nell'approccio di Itten era quello di tendere più a considerare l'oggetto attraverso le capacità spirituali e le facoltà astratte degli studenti, che non attraverso conoscenze teoriche, pratiche o in qualche misura concrete. Ciò che Itten stimolava erano la creatività, erano l'emozione, erano una grande libertà dello sguardo. E se si vanno a leggere, a ritrovare i racconti degli studenti che furono maggiormente coinvolti dall'entusiasmo di Itten verso la dottrina del Mazdazan, troviamo dei racconti molto illuminanti di come veniva vissuta la personalità di questo professore così importante dentro la scuola. Se andiamo a leggere le parole di Paul Citroen, che era uno studente ebreo ma olandese e che fu studente nell'anno 1922, ascoltiamo un racconto molto, molto stupefacente. Dice Citroën: ero, come tutti i nuovi arrivati, un alunno del Volkkurs, del corso governato da Itten. A quel tempo Itten era così pieno di Mazdazan che subito dopo l'inizio del corso si prese diversi mesi liberi per essere pienamente iniziato a quella dottrina e andò dunque sul lago di Zurigo a Erlenberg. C'era qualcosa di demoniaco in Itten. Come insegnante era o ardentemente ammirato o altrettanto ardentemente odiato dai suoi avversari, che non erano pochi. In ogni caso non era possibile ignorarlo. Per chi apparteneva al gruppo dei Mazdazan, Itten emanava uno splendore speciale. Si potrebbe quasi chiamarla santità. Custode dei segreti appresi a Erlenger, iniziato i misteri della reincarnazione, Itten fu il nostro indiscusso maestro e leader. Insieme a lui, Munch. Entrambi avevano un bel colorito, si occupavano delle proprie case e sapevano cucinare ottime pietanze vegetariane. Per noi scapoli era sempre un piacere essere invitati da loro. Ci preparavano infatti cibi prelibati, cucinati con ingredienti più genuini possibili. Per i seguaci dei Mazdazan, più poveri e meno abili in cucina, fu invece un periodo difficile. Mentre i non adepti potevano mangiare di tutto, noi eravamo costretti a scegliere tra quel poco che riuscivamo a trovare ciò che era coerente con la nostra condotta più pura e più consapevole. Oltretutto, questo poco cibo doveva essere cucinato con regole precise, consumato nella giusta successione e con la necessaria concentrazione. Erano situazioni che mettevano a dura prova la nostra autodisciplina, anche se talvolta, quando la fame e la sete erano troppo forti, commettevamo un qualche peccato. Ma comunque ci sentivamo fortunati e felici di poter seguire una dottrina con principi chiari, di conoscere la via giusta da seguire, senza vivacchiare come tutti nel caos generale, e da questa consapevolezza ricavavamo sempre maggior forza. Beh, inizialmente le pratiche esoteriche di Itten furono tollerate al Bauhaus. Sembra anzi che molti studenti si siano lasciati convertire. La cosa non stupisce se si pensa alla recente e terribile esperienza della guerra appena conclusa. Per gli europei fu un colpo durissimo. Vedere come il progresso non fosse soltanto portatore del bello o del buono, ma in questa prima guerra sicuramente straziante, nelle trincee, vedere anche la tecnologia degli aeroplani o della guerra chimica all'opera come arma di distruzione fu veramente molto 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 difficile. Alla fine le posizioni più radicali, sia degli adepti che dello stesso Itten, causarono problemi e contrasti all'interno della scuola. I fanatici si isolavano sempre di più, convinti di essere superiori agli altri studenti, e alla fine tutta questa compagine che ruotava intorno a Itten finiva per essere isolata all'interno della scuola. Lo stesso Itten era diventato competitivo in qualche misura nei confronti di Gropius, giudicava le sue posizioni sbagliate, sapeva bene di avere in mano molti degli studenti, molti dei laboratori, quindi di avere una forte influenza sulla scuola, quasi quasi pensava di poter mettere le mani sopra. Il conflitto era sempre più evidente, sempre più scoperto, tant'è che Schlemmer, che era il professore di teatro della Bauhaus, ebbe a scrivere che se da un lato l'influenza della cultura orientale, il culto dell'India, un ritorno al movimento Van der Vogel era ciò che spingeva e sostanziava l'approccio di Itten, dall'altra parte ci si trovava con un Gropius che invece inseguiva lo spirito americano, il progresso, le meraviglie della tecnologia, la razionalizzazione, la prefabbricazione. Erano due visioni del mondo che non potevano sicuramente andare insieme. Dunque nel 1923 Walter Gropius solleva Itten dall'insegnamento e lo allontana dalla scuola, e dopo di lui non vorrà più avere nessun altro mistico, allontanerà anche altri professori. Lo stesso Mucke dopo qualche anno si allontanerà, dopo aver collaborato a lungo con Itten e con molti dei laboratori della scuola. Chi lo sa, forse Gropius ha anche voluto prendere le distanze da un movimento che aveva non pochi punti in comune con l'ideologia nazista, antimoderna, rurale, antitecnologica, populista, eugenetica. L'idea della ginnastica, la cura del corpo erano sicuramente presenti. Tutto questo vale fino a un certo punto, perché il nazismo stesso alla fine prenderà le distanze da tutti i movimenti mistici. Lo stesso Hitler non aderirà mai al nazismo, anzi verrà, come dire, iscritto nella lista degli artisti degenerati che furono raccolti nella celeberrima e terribile mostra del 1937. Sebbene Itten sia stato moderno, finisce per essere in qualche misura un poco emarginato, e non v'è dubbio che la ricaduta più positiva, più importante del misticismo di Itten fu sui suoi metodi di insegnamento, questa grande libertà, questa grande autonomia che era data allo sguardo dello studente. Di fatto oramai è acquisita dentro l'insegnamento della storia dell'arte, e questo suo sguardo così anomalo rispetto al quadro, alla pittura, all'opera, in fondo contribuì a smontare quella che era una critica ufficiale, una critica più paludata, che fino a quel momento aveva, come dire, condizionato e codificato la lettura della storia dell'arte. Lasciata la scuola, Itten si rifugia per qualche tempo nella sede del movimento Mazzazan, poi però non resistette, tornò a insegnare, diresse una scuola privata a Berlino, ma questa fu chiusa dai nazisti nel 1934. Dovette alla fine in qualche modo entrare a patti anche con l'industria e divenne professore di una scuola di arti applicate che era per l'appunto finanziata dagli industriali svizzeri di Zurigo. rimangono i suoi studi sul colore, che lo stesso Itten sedimenterà in alcuni libri importanti. Kunst der Farbe, l'arte del colore del 1961, è sicuramente molto importante, così come importanti sono le sue memorie che stanno nel Meine Werkkurs am Bauhaus, il mio corso preliminare al Bauhaus. Itten morirà a Zurigo nel 1967. Non è mai diventato un celebre pittore, né è spesso ricordato fra i protagonisti dell'avanguardia moderna. Eppure, con il suo pensiero, con le sue teorie laterali ed eccentriche, Itten occupa un posto importante nella geografia culturale della modernità, una sentinella ai confini dell'ignoto, dell'apparentemente irrazionale, dello scetticismo verso un progresso consegnatosi mano ai piedi all'industria e alla tecnologia. Ben più che la tecnica, a Itten stava a cuore la poesia, la grammatica, l'espressività del colore. Il colore è vita. Perché un mondo senza colori ci appare come morto. I colori sono idee primordiali, sono i figli della luce. Ecco, questo è un pensiero che certamente alcuni suoi allievi seppero cogliere. Di sicuro lo colse Joseph Albers, che fu un suo allievo e che fece germinare questa attenzione, questa sensibilità per i colori fino ad un livello altissimo, fino a farne uno dei più importanti pittori del Novecento.
Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare le puntate dal sito radio3.rai.it o scaricarle con l'app Rai Play Radio.